State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
Eh sì, gol ce ne sono stati veramente tanti in questa seconda, seppure parziale, giornata del campionato di calcio di Serie A. Ne parleremo fra qualche istante con Dario Castaldo in diretta. Naturalmente c'è molto altro che bolle in pentola in questa pagina sportiva: Formula 1, MotoGP e tennis. Ma io direi di chiamare subito in causa, perché oggi non è in casa, negli studi di Radio SBS di Melbourne, Dario Castaldo. Buongiorno, bentornato.
L'avevo preso come un invito a casa tua, caro Marco, sì. Lucchi, invece no. Grazie intanto per la perla precedente con la quale hai salutato il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti, dicendo che in politica mai dire mai. Invece nel calcio?
Beh, nel calcio anzi direi che insomma mai dire gol.
Vabbè, ho capito, andiamo oltre. Senti Marco, riepiloghiamo i risultati della Serie A prima di entrare nel dettaglio delle partite, che sono state tante, i gol tantissimi.
I risultati della seconda giornata, a cui manca naturalmente una partita, sono i seguenti. Allora, cominciamo naturalmente con gli anticipi. A Torino, Atalanta batte Torino 4-2, a Cagliari Lazio batte Cagliari 2-0, a Genova Sampdoria battuta in casa dal Benevento 3-2, Inter Fiorentina 4-3. Il Sassuolo batte lo Spezia per 4-1 in casa dei Liguri, e poi Verona Udinese 1-0. Il Milan in trasferta batte il Crotone per 2-0. Il Napoli dilaga con il Genoa 6-0 e Roma-Juventus, di cui stiamo per parlare, 2-2, mentre Bologna-Parma si gioca domani.
Sì, cominciamo proprio dalla partita dello Stadio Olimpico che ha chiuso la domenica italiana. C'era grande attesa per vedere questa Juventus che aveva impressionato positivamente all'esordio contro la Sampdoria, che in settimana era stata, come dire, al centro di polemiche extra calcistiche per la vicenda Suarez, rispetto alla quale la dirigenza ha manifestato a più riprese estraneità totale, e nel frattempo la Juventus aveva integrato il parco giocatori, riprendendosi Alvaro Morata dopo l'esperienza positiva del biennio 14-16, quando Morata era stato anche protagonista di una bella cavalcata in Champions della Juventus allora di Allegri. Viceversa, Morata non si è poi ripetuto né al Real Madrid, né al Chelsea, né all'Atletico. È stato ripreso dalla Juventus di Pirlo, ma l'esordio non ha assolutamente impressionato. Questo era soltanto uno dei temi interessanti della sfida dell'Olimpico. L'altro ovviamente era vedere Edin Dzeko in campo con la Roma e con la fascia di capitano, il bosniaco che sarebbe dovuto passare proprio alla Juventus e che per questo era stato risparmiato all'esordio contro il Verona. Alla fine, tra i due, la sfida a distanza è stata sicuramente vinta da Dzeko, che però nel secondo tempo ha avuto la colpa di non trasformare un paio di occasioni che, con la Roma in vantaggio in quella circostanza per 2-1, avrebbero forse potuto chiudere la partita. Andando in cronaca per quanto riguarda il match, prima occasione da gol per la Roma con Mkhitaryan, che si è presentato solo davanti all'ex Szczesny e si è fatto però ipnotizzare dal portiere polacco. Poi Juventus che tendenzialmente fa la partita nel primo tempo, la Roma però trova il gol del vantaggio con Jordan Veretout alla mezz'ora. Il francese ex Fiorentina trasforma un calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Rabiot, che nella circostanza è anche stato ammonito, e in situazioni abbastanza simili un quarto d'ora dopo la Juventus trova il pareggio con Cristiano Ronaldo su calcio di rigore, in questo caso assegnato per fallo di mano di Pellegrini. Prima dell'intervallo però la Roma trova a sorpresa il gol del 2-1 ancora con Jordan Veretout, a conclusione di un contropiede generato da una punizione non battuta benissimo dalla tre quarti da Kulusevski, che per il resto era stato molto positivo nell'attacco della Juventus nel primo tempo. Comunque, contropiede letale della Roma, Veretout su assist di Mkhitaryan porta i giallorossi al riposo in vantaggio per 2-1. Ad inizio ripresa la Roma, come detto, ha un paio di circostanze, soprattutto con Edin Dzeko che colpisce anche un palo, e poi al quarto d'ora sembra la svolta in negativo per la partita della Juventus, perché Rabiot si fa espellere per un fallo di frustrazione, un calcio a Mkhitaryan. Quindi Juventus sotto di un gol e di un uomo in 10 contro i giallorossi. Nonostante questo trova subito subito il pari con Cristiano Ronaldo al 25esimo del secondo tempo, colpo di testa del portoghese servito in area da un bellissimo cross di Danilo. C'era Cristiano Ronaldo in mezzo a quattro difensori della Juventus, ma il cross era perfetto e così il portoghese di testa firma il 2-2 ed è soltanto la quarta volta in carriera che Cristiano Ronaldo segna in entrambe le prime due gare di una stagione. La Roma ci prova alla fine, non trova comunque il gol partita, alla fine il risultato che sta forse un po' stretto ai giallorossi, come detto, più per l'andamento del punteggio e per il fatto che Juventus ha giocato per mezz'ora in 10 uomini che non effettivamente per il gioco prodotto, ma comunque è stato un passo indietro per la Juventus rispetto a quanto visto all'esordio. Allora ascoltiamo come ha commentato questo pareggio per 2-2 all'Olimpico contro la Roma il tecnico bianconero Andrea Pirlo.
Punto importante, c'è stata una grande reazione sul 2-1 con un uomo in meno, sono stati bravissimi i ragazzi a interpretare nel modo migliore il secondo tempo, bravi soprattutto i giocatori che sono entrati nella ripresa, perché bisognava entrare con lo spirito giusto, l'hanno fatto e abbiamo tenuto bene il campo e alla fine se magari c'era ancora qualche minuto potevamo anche rischiare qualcosa in più, però siamo soddisfatti di questo punto.
Fin qui dunque Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, fermata sul 2-2 all'Olimpico della Roma. Perché ridi?
No, perché oggi era abbastanza vivace rispetto alle normali interviste che concede, questa era animatissima.
Senza le altre. Dunque, andiamo oltre. Pirlo chiama Gattuso, sono tanti quest'anno gli allenatori in Serie A, ex milanisti, ex campioni del mondo e via dicendo. Allora, passiamo al Napoli, che è stata la squadra che più ha impressionato in questa seconda di campionato. La formazione di Rino Gattuso ha battuto per 6-0 il Genoa, che così a bocce ferme veniva considerata una delle squadre più a rischio in questa stagione, però all'esordio aveva colpito positivamente con il successo condito da 4 gol in casa contro il Crotone. Bene, il Genoa è andato a San Paolo e ne ha presi 6, due dei quali da Irving Lozano, il messicano che lo scorso anno si era presentato con grandi attese alla corte all'epoca di Carlo Ancelotti, ma in realtà aveva concluso la prima stagione soltanto con 6 gol, quindi deludendo. Invece Lozano ne ha segnati subito 2 di gol alla prima stagionale al San Paolo, le altre reti di Zielinski, di Mertens, di Elmas e alla fine anche di Politano, ex Inter e Sassuolo. Ma ha spiccato nella formazione di Gattuso il nigeriano ex Lilla Osimhen, che ha propiziato ben 3 gol dei suoi. Allora ascoltiamo il commento di Gattuso, che gli ha chiesto un'opinione sulla prestazione di questo attaccante, lo ricordiamo, il giocatore più caro mai pagato nella storia del Napoli.
Un giocatore che ci è mancato, un giocatore che l'anno scorso chiedevamo il nostro attaccante, è vero, quando giocavamo 4-3 per venire alle gare tante volte, e quest'anno abbiamo un'alternativa molto valida, è un giocatore che attacca la profondità sistematicamente, quando l'attacca ti fa male. Secondo me in queste ultime due partite è stato molto bravo, è vero che non ha segnato, ma ha fatto segnare, ma non solo per gli spazi che crea, quando viene a dialogare, quando lo cercano per fare la sponda. Devo dire che siamo molto molto contenti per come ci sta aiutando.
Ecco Dario, prima che tu prosegua devo interrompere perché è giunta proprio in questo momento la notizia sulle cifre del Victoria. Naturalmente ci riferiamo al bilancio del coronavirus nelle ultime 24 ore e sono buone notizie, perché nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5 casi con purtroppo 3 vittime, quindi 5 casi credo che portino la media sui livelli di cui stavamo parlando prima con Paul Scutti, quindi chiudo la parentesi e ti restituisco la linea.
Media 20, allora visto che siamo in tema di numeri, sono stati 38 i gol segnati nelle 9 partite già disputate di questo secondo turno della Serie A, che poi avrà una coda all'alba di domani con il derby emiliano tra Bologna e Parma. Tantissimi gol, abbiamo detto 6 al San Paolo tra Napoli e Genoa, 4 all'Olimpico tra Roma e Juventus, ne ha segnati 4 anche l'Atalanta nell'anticipo del sabato a Torino contro i Granata, vittoria per 4-2 della formazione di Gasperini, che pure era andata in svantaggio con un gol molto bello di Andrea Belotti, il gallo, il capitano del Toro. oro, ma nel giro di 10 minuti l'Atalanta era già in vantaggio. Tiro a giro del Papu Gomez e gran destro di controbalzo di Luis Muriel in diagonale. Poi prima dell'intervallo Atebor a portare a 3 le reti dell'Atalanta, ancora Belotti di testa, Belotti con questi due gol è arrivato a 80 e 81, ha raggiunto Valentino Mazzola in testa ai marcatori della storia del Torino in Serie A, prima che a inizio ripresa De Ron chiudesse i conti con il 4-2 in favore della formazione di Gasperini, che quindi diciamo che riprende un po' quel discorso interrotto nell'ultimo mese di campionato, quando improvvisamente ha smesso di segnare più di 3 gol in media a partita. In conferenza stampa hanno chiesto al tecnico degli orobici se abbia anche lui notato e riscontrato questa crescita tecnica e di consapevolezza di forza della sua squadra. Ascoltiamolo.
Sotto aspetto tecnico credo che questa squadra ha avuto un'evoluzione. Io, come dico sempre a loro, l'aspetto tecnico non si finisce mai di migliorare, però anche io avverto una consapevolezza, una sicurezza nel saper creare tante situazioni da gol, perché oggi abbiamo fatto nuovamente 4 gol, ma ne abbiamo costruito anche parecchio, e questo è sicuramente il nostro valore aggiunto in questo momento. Questo è un aspetto che mi dà grande soddisfazione, che è sicuramente dovuto a una crescita tecnica, anche la Champions, anche però chiunque è cresciuto sotto aspetto tecnico.
Queste le parole di Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, che all'esordio stagionale, Atalanta che ha saltato la prima di campionato, aveva chiesto il rinvio proprio alla luce degli impegni in Europa che l'hanno vista fallire l'accesso alle semifinali di Champions per questione di minuti, ha saltato la prima di campionato, quindi era l'esordio stagionale con questo successo netto contro il Torino in trasferta. Allora andiamo oltre, perché la partita con più gol di tutte è stata quella di San Siro tra Inter e Fiorentina, partita molto rocambolesca. La Fiorentina è passata in vantaggio dopo 3 minuti con la rete dell'ex genovano Kouamé, che ha approfittato di un'incertezza di Kolarov. Poi gran gol del Toro Martinez per l'1-1 e l'Inter che si porta in vantaggio a inizio ripresa con un'autorete di Ceccherini, anche quella propiziata da Lautaro Martinez. Nonostante questo la Fiorentina restava in gara con Castrovilli in contropiede, bell'assist di Ribéry, segnava la rete del 2-2, ancora Ribéry ispirava Federico Chiesa, che portava la Fiorentina avanti per 3-2 a metà ripresa. Poi sul 3-2 la Fiorentina aveva addirittura la chance per il 4-2, non la sfruttava, allora nel finale arrivava prima la rete di Lukaku per il 3-3 e poi quella di Danilo D'Ambrosio di testa per il 4-3 e primo successo stagionale per l'Inter di Conte. Conte stranamente, tu dicevi di Pirlo su Di Giri, Conte stranamente compassato invece davanti alle telecamere di Sky e di DAZN, che gli chiedevano anche conto insomma proprio di questo atteggiamento, e lui per una volta, forse chissà imbeccato da chi, ammetteva che uno dei suoi difetti è quello di non riuscire a godersi le vittorie. Ascoltiamolo.
Devo imparare di più, perché tante volte quando arriva il risultato mi arrabbio, no? Sono sì. Talmente arrabbiato che mi dimentico di godermi questo percorso.
Hai capito? Antonio Conte ha fatto addirittura a mea culpa quando si vince 4-3, forse neanche meritando proprio appieno i 3 punti, è più facile farlo. Io direi di scorrere rapidamente quel che è successo nelle altre gare, Marco, visto che il menù, come detto, sportivo oggi è particolarmente ricco. La Lazio ha vinto all'esordio alla Sardegna Arena 2-0, un gol per tempo di Lazzari nel primo, di Immobile nel secondo. Il Cagliari sull'1-0 per la Lazio ha fallito con Simeone, un gol praticamente fatto. Nella giornata di campionato spicca anche il successo per 4-1 in trasferta del Sassuolo contro lo Spezia, a segno Berardi, De Frel, Caputo e Juricic nella formazione di De Zerbi, che così ha bagnato in maniera non proprio positiva la prima storica in Serie A dello Spezia. Il Verona ha vinto per 1-0 in casa contro l'Udinese, ha deciso al debutto in casa con la maglia del Verona Favilli. Verona in questo momento a punteggio pieno, anche se i primi tre punti sono quelli ottenuti a tavolino dopo la sanzione comminata alla Roma. Il Milan ha esordito molto bene in trasferta all'uscita contro il Crotone, 2-0, anche in questo caso un gol per tempo. Nel primo tempo Chessy, su calcio di rigore, nella ripresa ha segnato all'esordio con la maglia rossonera Brahim Diaz, lo spagnolo di origine marocchina preso dal Real Madrid. Ha giocato anche dal primo minuto Sandro Tonali. Ci sono però un paio di asterischi: uno sono le condizioni di Ibrahimovic, che è risultato positivo al Covid e quindi dovrà ancora essere assente per qualche giorno, e soprattutto l'infortunio al gomito di Rebic, che ha riportato una lussazione del gomito stesso e quindi potrebbe restare fuori a lungo, tant'è che Pioli in conferenza stampa non ha escluso la possibilità che i rossoneri tornino sul mercato alla ricerca di un attaccante. La storia di giornata, se vogliamo, è stato il successo contemporaneo, non soltanto parallelo ma contemporaneo, in trasferta dei fratelli Inzaghi. Detto di Simone, che ha guidato i suoi al successo per 2-0 sul Cagliari, è stato ancora più significativo e impronosticabile il 3-2 con il quale il Benevento al ritorno in Serie A è andato a vincere a Marassi contro la Sampdoria. Sampdoria che nei primi 20 minuti aveva segnato due reti con Quagliarella e con Colli, e poi si è ritrovata, come detto, a perdere, sconfitta in casa dalla rimonta delle streghe di Pippo Inzaghi, a segno due volte col difensore Caldirola, nonché capitano, e una con Letizia. Allora ascoltiamoli uno dietro l'altro, i due fratelli Inzaghi, cominciando da Simone.
È stato un buon inizio, insomma, ci tenevamo a far bene, sono contento per mio fratello per questa ottima vittoria, però è solo l'inizio e quindi temevamo molto il Cagliari, la squadra, l'allenatore, che è molto molto preparato, però insomma, come ha detto lei, penso che la vittoria della Lazio non sia mai stata in discussione.
Sì, sì, abbiamo fatto anche il collegamento, insomma, oggi è stata una bella giornata, arriveranno giorni più complicati soprattutto per noi, perché Simone, insomma, ha una grande squadra, è molto bravo, per cui insomma oggi godiamoci questo momento, anche se insomma già da mercoledì saremo di nuovo in campo contro una delle squadre più forti d'Europa, per cui insomma dobbiamo subito resettare tutto.
Una delle squadre più forti l'Inter, d'Europa, esatto, era l'Inter, è l'Inter che è il prossimo avversario del Benevento nel match che si disputa in settimana, sarà infrasettimanale, Benevento-Inter. Ma insomma, come detto, come accennavamo anche ieri, in questo periodo c'è parecchia carne al fuoco per quanto riguarda le partite della Serie A nei prossimi giorni.
A questo punto, Dario, ci prendiamo una pausa di un paio di minuti, torniamo per parlare di tutto il resto, quasi tutto il resto, perché di cose da dire, come tu anticipavi, ne abbiamo tante. A fra poco. 8:52 minuti, allora a questo punto passiamo agli altri sport, iniziando dai motori e dalla Formula 1, perché la notizia, la vera notizia, è che in Russia non ha vinto Lewis Hamilton.
Sì, che se n'è un po' gufata, perché nonostante avesse vinto 4 dei 6 Gran Premi disputati sul circuito, o meglio 4 dei 6 Gran Premi di Russia fino adesso disputati, ha detto: io non mi trovo particolarmente a mio agio, questo non è un circuito fortunato per me. Ed effettivamente il successo alla fine è andato al suo compagno di scuderia Valtteri Bottas, che con la Mercedes ha preceduto la Red Bull di Verstappen e proprio il campione del mondo Lewis Hamilton, britannico, che è stato penalizzato di 10 secondi per un'irregolarità, ha dovuto scontare la penalità ai box e così ha rinviato per il momento l'aggancio al record di 91 Gran Premi di Formula 1 vinti, record detenuto ancora da Michael Schumacher. Ormai solita oscura gara della Ferrari, anche se il sesto posto di Leclerc rispetto a risultati recenti sembra quasi una manna. Vettel soltanto tredicesimo, Hamilton comunque avrà la possibilità, altre 7 opportunità quest'anno, di superare il primato di Schumi, che potrebbe già agganciare tra 2 settimane al Nürburgring in Germania, casualmente proprio il circuito molto vicino a Urth, la periferia di Colonia dove è nato l'ex ferrarista. Intanto nella classifica mondiale Hamilton ha 205 punti, Bottas è secondo con 161, Verstappen terzo con 128, staccatissimi gli altri, Norris, Albon e Ricciardo rispettivamente quarto, quinto e sesto con 65, 64 e 63 punti, settimo Leclerc con 57, Vettel pensate a 17 punti, quanti ne farebbe con un podio. La graduatoria costruttori è ancora più mortificante per la Ferrari, che è sesta con 74 punti dietro alla Renault, alla Racing Point, che poi è l'ex Williams, la McLaren, la Red Bull, oltre che ovviamente alla Mercedes.
A questo punto passiamo dalla Formula 1 alla MotoGP, perché invece in Catalogna Valentino Rossi ha assaporato a lungo il podio,
ma una domenica che poteva diventare memorabile per la famiglia Rossi, perché invece è finita con l'amaro in bocca per Valentino, perché c'è stata prima la festa in Moto2 con la vittoria di Luca Marini, che è il suo fratello, il fratellastro, cioè hanno la stessa madre i due, e poi il dottore si è reso protagonista di una grande gara nella classe regina in MotoGP, ma proprio mentre era secondo alle spalle di Quartararo ha perso l'anteriore in curva 2, probabilmente a causa di un problema alla gomma, ed è caduto a 9 giri dal termine, così spenta ogni speranza di raggiungere il traguardo di 200 podi in carriera. Quest'anno appena un podio per Valentino Rossi e un paio di gare negative recentemente, e quindi ad approfittarne è stato proprio Fabio Quartararo, che in testa alla corsa è andato a chiudere la gara al comando, riprendendosi anche la testa del mondiale grazie alla caduta al primo giro di Andrea Dovizioso, che è stato sbattuto fuori tanto per cambiare da Zarco, e adesso è staccato, molto staccato rispetto alla classifica del mondiale piloti. Allora ascoltiamo l'amarezza del ducatista.
Quello che è successo in gara ti taglia le gambe, ci rimani veramente male, perché dici no dai, sulla carta al momento è molto complicata, perché comunque i piloti che sono davanti a me sono più costanti e sono un po' più veloci, quindi sulla carta è molto molto difficile, ma non impossibile, bisogna continuare a crederci e continuare a lavorare.
Questo Andrea Dovizioso sulle sue chance mondiali dopo questa caduta all'inizio del Gran Premio di Catalogna. Allora adesso in classifica Fabio Quartararo, il francese della Yamaha, è primo con 108 punti, seguito dallo spagnolo Mir con 100, poi Vignales con 90, Dovizioso di punti ne ha 84, quindi è staccato 24 lunghezze da Quartararo. L'australiano Jack Miller è sesto con 75 punti, mentre Valentino Rossi è soltanto undicesimo con 58.
Sì, ma sono distanze quest'anno meno abissali rispetto all'altro, anche perché manca Marquez. Ma comunque, a proposito di francesi, la Marseillaise è suonata anche ad Imola ai mondiali di ciclismo su strada.
Ridillo un po'.
La Marseillaise.
Vabbè, rimandato. Allora, ha vinto il francese Julien Alaphilippe il mondiale su strada tra i professionisti. Era il favorito della vigilia e ha vinto per distacco la prova in linea, con ben 24 secondi di vantaggio sul belga Wout van Aert, terzo lo svizzero Marc Hirschi. Un ciclista francese non conquistava la maglia iridata da 23 anni. L'ultimo a riuscirci era stato Laurent Brochard nel 97. Il migliore degli italiani è stato Damiano Caruso, che ha chiuso al decimo posto con 53 secondi di distacco da Alaphilippe. È arrivato quindicesimo Vincenzo Nibali, che ha provato un attacco alla penultima salita. Poi ha rivelato Nibali che era consapevole del fatto che l'ultima asperità del percorso non era proprio adatta alle sue caratteristiche, quindi lui ci ha provato un po' in anticipo rispetto al traguardo. Non ha trovato la collaborazione dei compagni di fuga Van Aert e Landa, ed è stato quindi ripreso dal gruppo, dal quale poi è scattato Alaphilippe, che ha vinto, come detto, con un distacco piuttosto netto. Ascoltiamo il rammarico dello squalo dello stretto.
Eravamo lì e avevamo sempre, diciamo, come dire, la fiammella, perché anche Bettiol aveva l'intenzione di provare anche già nei giri precedenti, però il ritmo era talmente alto che non c'era tanto spazio per provare. Anche la Spagna voleva provare qualcosa da lontano, ma veramente l'andatura è stata sempre molto alta, e comunque 5.000 metri poi si fanno anche sentire.
E a questo punto concludiamo, Dario, con il tennis, perché nelle scorse ore è scattato a Parigi il Roland Garros, terza e ultima prova del Grande Slam per questo anomalo 2020 senza Wimbledon. E a proposito di assenze, tra le donne manca la campionessa uscente Ashley Barty e la vincitrice degli US Open Naomi Osaka, ma i riflettori sono puntati sugli uomini e in particolare su Rafa Nadal.
Sì, perché a Roma, nell'unico torneo su terra disputato in preparazione agli Open di Francia, lo spagnolo è stato sconfitto a sorpresa dall'argentino Schwarzman, e quindi si presenta a Parigi con appena 3 partite disputate sulla sua superficie preferita. I bookmakers lo danno comunque come leggero favorito rispetto a Novak Djokovic, nonostante il terzo incomodo nella corsa al successo, Dominic Thiem, sia stato sorteggiato proprio nella metà del tabellone di Nadal. Quindi in teoria il 34enne maiorchino dovrebbe battere in semifinale l'austriaco e poi in finale il serbo. Aggiungiamoci che a Parigi fa molto freddo e sta piovendo, il che rende le condizioni meno adatte al gioco di Nadal. Eppure lo spagnolo viene visto, come detto, come l'uomo da battere in virtù del suo strepitoso record al Roland Garros, dove ha conquistato 12 volte il titolo. E tra l'altro, in caso di trionfo al Bois de Boulogne, Nadal raggiungerebbe Federer in testa alla graduatoria dei più vincenti di sempre con 20 titoli slam. Di questi temi abbiamo parlato con l'ex tennista Diego Nargiso.
Sicuramente è chiaro che arrivare con 3 partite in confronto a un Djokovic che ha praticamente vinto 2 tornei e poi non perde praticamente da 23, 24 partite o 25, è ovvio che può essere qualcosa di sicuramente non perfettamente preparato, no? Però allo stesso tempo la sua storia dice che Nadal ha perso 2 partite a Roland Garros in tutta la sua vita, per cui questo la dice lunga su quanto il giocatore è stato nettamente il più forte giocatore di tutti i tempi a Parigi, quindi alla Porte d'Auteuil. Credo che comunque sia pian pianino lui roderà il suo tennis nei primi turni, e la parentesi di Schwartzman è stata una parentesi sicuramente sfortunata, data anche da una condizione, devo dire, proprio del campo quella sera, con un'umidità tale che non si ripeterà a Parigi, perché prima di tutto non ci sono partite di sera, secondo la palla, diciamo l'umidità del foro italico proprio nelle ore serali e un po' il fatto che è un po' sotto anche il livello quasi della strada, è gran differente dalla palla di Parigi, dai centrali di Parigi dove la palla rimbalza tantissimo, quindi condizioni perfette per Nadal.
So che voi giocatori non amate guardare il tabellone, però nel caso di Nadal diciamo che davvero è un corridoio aperto, è una bella discesa fino ai quarti di finale, però vero è che se c'era una curiosità legata al tabellone era quella di vedere dove sarebbe finito Dominic Thiem, perché con Novak Djokovic testa di serie numero 1 e Rafa Nadal numero 2, il terzo incomodo, reduce dal successo finalmente newyorkese in uno slam e comunque capace di giocare ben 4 finali slam, 2 delle quali proprio a Parigi negli ultimi 2 anni, poteva essere una buccia di banana non da poco verso la finale tra i primi 2 del mondo. Ebbene, Thiem è finito dalla parte di Nadal. Quello può spostare un po', a tuo avviso, cioè il dover affrontare Thiem in semifinale, eventualmente poi Djokovic in finale, quello sì potrebbe essere un ostacolo complicato per il Rafa Nadal di adesso.
È chiaro che il giocatore che in questo momento più era pericoloso per i 2 giocatori più forti del mondo che stanno dominando, che hanno sempre dominato a Parigi, è proprio Dominic Thiem, per cui è ovvio che doverlo incontrare in semifinale è forse il momento dove si vedrà il vero Nadal. Allo stesso tempo credo che alla fin fine, se Nadal vincerà ancora questo 13° Roland Garros, è perché avrà battuto almeno Djokovic sicuramente o comunque Dominic Thiem, per cui il livello è talmente alto che Nadal si arriverà, come io credo, dopo, ripeto, 4 turni rodati, probabilmente arriverà con addirittura 5, penso. Arriverà comunque insomma con tanti set sotto la cintura e quindi automaticamente pronto per battere Dominic Thiem, benché sarà sicuramente una fantastica partita.
Senti, capitolo italiani, Diego, l'abbiamo detto, al Foro Italico hanno fatto ancora più, hanno fatto addirittura molto più di quello che ci si poteva aspettare, tranne forse Matteo Berrettini, che comunque ha raggiunto i quarti di finale ed è andato a 2 punti dalla semifinale. E proprio il romano, testa di serie numero 7, al primo turno affronta il canadese Vasek Pospisil, eventualmente nel secondo il vincente tra il sudafricano Harris e l'australiano Popirin, che aveva già battuto lo scorso anno a New York. Come hai visto Matteo a Roma? Quanta strada credi che possa fare a Parigi, a prescindere dal tabellone? E dietro lui chi vedi particolarmente bene, considerando che c'è un Fognini che si sta riprendendo dall'operazione alla caviglia, ma comunque ad Amburgo ha giocato discretamente bene, Sinner ha un primo turno complicatissimo contro Goffin, insomma, gli italiani come li vedi?
Gli italiani secondo me faranno il loro torneo. Matteo, se, personalmente penso che sia assolutamente competitivo e nei primi 2 turni, l'hai detto bene tu, sono abbastanza, non voglio dire facili, perché non c'è niente di facile quando giochi un grande slam, ma comunque alla sua portata nettamente. Vedremo chi arriverà dagli ottavi in poi. Secondo me Matteo è un giocatore comunque adesso che, come ha dimostrato anche a Roma, che fra i primi 8-16 ci arriva sempre, per cui anche a New York lo ha di nuovo ribadito. Credo che sia un giocatore che si gioca l'entrata ai quarti di finale, e poi da lì, come è giusto che sia, non ci sono più limiti, nel senso che il torneo lo puoi vincere come lo puoi perdere. I due chiaramente che sono un po' fuori, o forse i tre in questo momento che sono meno raggiungibili, mettendoci anche che c'è uno Zverev che ha buttato una finale di US Open, ma che probabilmente è anche lui in grandissimo spolvero. Ecco, sono i giocatori da battere, da fare l'exploit. Per gli altri, tra cui Carreño Busta anche, Matteo, voglio dire, se la può giocare per entrare proprio a far parte sempre dei migliori. Gli altri italiani credo che abbiamo visto giocare bene, tanto bene, Jannik Sinner, che purtroppo è incappato un po' in un fantastico Dimitrov in difesa, che lo ha un po', se vogliamo, ammaestrato con il back, lo ha un po' gelato, però Jannik Sinner sta facendo delle grandi cose. E anche Cecchinato comunque ha dimostrato di essere in grande risalita. Gli italiani sono competitivi, si è visto anche a Roma, speriamo che possano fare ancora un grande slam e darci un sacco di soddisfazione.
Un'ultima domanda, Diego: c'è un primo turno, direi così, da appassionati e anche un po' da nostalgici, tra Stan Wawrinka e Andy Murray, che sono stati in pratica gli unici due che sono riusciti a vincere slam multipli in questa epoca altrimenti monopolizzata dai Big Three, questi 15 anni nel segno di Federer, Nadal e Djokovic. Non ti chiedo tanto l'andamento di questa partita, che è un po' impronosticabile, considerando che Wawrinka è anche reduce dal divorzio dal suo allenatore Magnus Norman, e comunque i due non sono probabilmente destinati a fare chissà quanta strada nel torneo. Però ti chiedo chi saranno i Wawrinka e i Murray del futuro, considerando che insomma noi abbiamo avuto la fortuna anche di vedere da vicino crescere e sbocciare questa nuova generazione di campioncini che cominciano a fare i primi passi seri anche nei tornei dello Slam. E quindi faccio riferimento a Zverev, a Tsitsipas, a Rublev, Medvedev ovviamente, Khachanov, senza dimenticare Shapovalov, che è appena entrato tra i primi 10 del mondo. Tu, due fisce, su quale di questi next gen adesso ti senti di mettere? E pensi che ci sarà qualcuno che prenderà un po' più in mano le redini del tennis mondiale, o vedi una frammentazione di titoli e di onori nel prossimo futuro?
Allora, nel prossimo futuro credo che, dici bene tu, ci sarà una frammentazione, perché allora, a parte Djokovic, questo parliamo di dopo Novak, perché sì, prima, fin quando ci sarà Novak, ci sarà una bella egemonia, secondo me, ancora per un bel periodo. Dopodiché, se Novak piano piano comincerà ad essere contento dopo aver battuto il record dei grandi slam, che probabilmente si sarebbe tanto avvicinato, perché US Open lo poteva perdere solamente lui, dopodiché secondo me quelli su cui io, diciamo, più che punto, spero di poter puntare, perché poi alla fine c'è anche un po' di passione, un po' di voglia di vedere un po' del tennis spettacolare, come abbiamo visto negli ultimi anni con Federer, con Nadal e con tanti altri. Probabilmente i due che sono forse più romantici, nel senso che potrebbero rifare quel tipo di gesta, secondo me sono Stefano Tsitsipas e Shapovalov, perché sono i due un po' più classici tra i grandi colpitori che oggi ci sono. Sono quelli che rincarnano un pochettino e ricordano un pochettino di più i grandi Borg McEnroe, grandi sfide tra Borg McEnroe, tra Federer e Nadal. Quindi io spero siano loro, e poi ci butterei dentro comunque Jannik Sinner, sicuramente perché sono italiano e perché penso che sarà uno dei giocatori importanti del circuito mondiale, speriamo possa competere a quei livelli, senza dimenticare ovviamente Zverev, che secondo me è talmente giovane, ce lo dimentichiamo, ma ha solo 23 anni, per cui è molto molto giovane, e chissà, io un minimo, un Musetti che comunque sia può fare un colpaccio e vincere dei grandi tornei, secondo me potrebbe anche esserci, perché ha un talento strepitoso. Ancora ha battuto la settimana scorsa Francis Tiafoe facile, ha battuto Seppi facile, sta veramente cominciando a ingranare la quinta, ed è un bel giocatore anche proprio da, stilisticamente da vedere.
Insomma, uno che era bello stilisticamente da vedere, che di giovani, di talento precoce se ne intende, perché ha vinto anche Wimbledon a livello juniores, e Diego Narciso, che io ringrazio.
Nella preistoria, Dario, nella preistoria.
E io ringrazio davvero per la tua disponibilità, Diego, soprattutto dato l'orario. Buon Roland Garros e a presto.
Un saluto a tutti gli amici italiani in Australia e chiaramente un abbraccio a te, Dario.
E allora, era Diego Narciso al microfono di Dario Castaldo. Ricordiamo che ogni giorno SBS TV trasmette in diretta le partite del Roland Garros di tennis tra le 22 e le 4 del mattino, orari della costa est. Su sbs.com.au/schedule troverete naturalmente tutti gli orari stato per stato. Allora, a questo punto sento che già è pronto nei nostri studi.
Senti, armeggio?
Sì, che stai emergendo, che stai combinando?
Sto spostando il microfono che mi era stato rimosso.
Senti, prima di proseguire, tanto abbiamo 6 minuti.
Vuoi parlare di Diego Narciso? Lo
sì,
so.
No, semplicemente il fatto di come batteva Diego Narciso. Io mi ricordo che aveva una battuta unica, sembrava una battuta, diciamo, da dilettante, non lo era, ma sembrava.
Devo rivelare, Marco, sì, che negli ultimi anni ho avuto l'opportunità, la fortuna di commentare le Next Gen Finals di Milano proprio assieme a Diego Narciso, e devo dire che tutti gli under 21 che si sono esibiti sono esplosi ad altissimi livelli. Zverev prima, poi i russi Medvedev, Rublev e Khachanov, il greco Tsitsipas, che qui ha fatto semifinale lo scorso anno e poi lo scorso anno ha vinto anche le ATP Finals, l'australiano Alex De Minaur, che ha fatto 2 finali consecutive alle Next Gen Final di Milano, Shapovalov, che è appena entrato tra i primi 10 del mondo, e il nostro Jannik Sinner, che l'anno scorso ha vinto le Next Gen Final. Adesso, diciamo che nei suoi tempi si sta imponendo anche a livello pro, e nella notte è stato protagonista della prima giornata del Roland Garros. Ha battuto nettamente in 3 set la testa di serie numero 10, il belga David Goffin. Si stanno, come detto, tutti affermando, la qualità è veramente di altissimo livello. 2 di questi, proprio nello stesso giorno in cui cominciava Roland Garros, hanno disputato anche la finale del torneo di Amburgo, il greco Tsitsipas e il russo Rublev. L'ha vinta Rublev, che si è aggiudicato anche il terzo titolo dell'anno. Quindi, insomma, diciamo che i giovani, il dopo Djokovic, Nadal, Federer, avrà questi volti. Poi, diciamo che dal punto di vista del gusto, della qualità tennistica, si può discutere, però è pur vero che i Federer, i Nadal e i Djokovic sono di un altro livello rispetto a tutto ciò che ha espresso la storia del tennis. Quindi ovviamente quelli che verranno dopo un po' pagheranno lo scotto di questa eredità pesantissima con la quale dover convivere. Ma intanto, come detto, è partito il Roland Garros. Ogni notte, ogni tarda serata, ogni notte su SBS c'era grande attenzione, lo facevamo anche riferimento con Diego Narciso, a questo primo turno tra Stan Wawrinka e Andy Murray. In realtà non c'è stata partita perché lo svizzero si è imposto col punteggio di 6-1, 6-3, 6-2. Per il resto, giornata molto fredda, negativa per gli australiani, perché è uscito sia Jordan Thompson, battuto in 3 set da Radu Albot, che è moldavo, ed è uscito anche proprio De Minaur. Però in questo caso la cosa ci fa un po' meno male, perché è stato battuto da Marco Cecchinato, che 2 anni fa è stato semifinalista alla Roland Garros, stava facendo anche battuto Novak Djokovic. Ebbene, Cecchinato, che ha superato le qualificazioni al primo turno, ha battuto De Minaur col punteggio di 7-6, 6-4, 6-0. È stata una giornata globalmente positiva per gli azzurri, anzi molto positiva per gli azzurri, perché ha detto della vittoria di Sinner su Goffin 7-5, 6-0, 6-3, di Cecchinato su De Minaur. Ha vinto anche Stefano Travaglia, primo successo nel tabellone principale della Roland Garros per il marchigiano, che in 3 set ha battuto uno specialista della terra come lo spagnolo Pablo Andújar. È stato invece eliminato Andreas Seppi in 4 set, l'altoatesino ha perso da Sebastian Korda. Il padre è stato anche vincitore degli Australian Open. Korda ha vinto gli Australian Open juniores un paio di stagioni or sono. Korda, che gioca con la nazionalità americana perché è cresciuto negli Stati Uniti, viceversa il padre era cecoslovacco, e ha battuto Andreas Seppi in 4 4-7. A proposito dei figli d'arte, gioca anche un altro figlio d'arte al debutto nel tabellone principale di uno slam, il figlio di quell'Andrés Gómez che batté André Agassi nella finale del Roland Garros del 90. In quella circostanza Agassi ha poi rivelato nel suo libro biografia che giocò un po' con il freno a mano tirato la finale, perché si accorse scendendo in campo che aveva utilizzato il balsamo sbagliato e che quindi la parrucca che lui indossava per nascondere la calvizie stava cedendo sotto le clip che lui utilizzava per tenerla attaccata ai pochi capelli veri che aveva. Quindi ha poi rivelato che durante la partita ha pensato: cos'è che mi procurerà la figuraccia peggiore, perdere la finale Roland Garros contro Gomez oppure mostrarmi in mondovisione in diretta con la parrucca che mi cade dal vivo. Per quanto riguarda, tornando al resto del campo sportivo, diciamo che per la prima volta ha vinto un match in tabellone principale di uno slam la Trevisan, che ha vinto il derby contro Camila Giorgi, ma questo anche perché la Giorgi si è ritirata. Io so che tu vorresti parlare di quel che succede nella giornata di oggi, quando per esempio esordisce Dominic Thiem, esordisce Rafa Nadal, però in realtà c'è pochissimo tempo per andare oltre. Possiamo dire soltanto che c'è la sfida tra Fabio Fognini e il nostro vecchio amico, il Kakadzo Kukushkin.
Bene, grazie Dario Castaldo, grazie a tutti i colleghi che hanno contribuito alla realizzazione del programma di oggi. L'appuntamento è naturalmente come sempre per domani alle 8, quindi alla stessa ora, da parte di Marco Lucchi.
E Dario Castaldo, l'augurio di una buona giornata. Ciao!
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.